Ecco, allora abbiamo in anteprima discusso della Fondazione Magis. Un saluto dalla voce di Salvatore Guadagno. Diamo subito il benvenuto alla dottoressa Sabrina Atturo, capo progetto della Fondazione Magis in Chad. Allora, Sabrina, bentornata nella nostra trasmissione.
Salve, salve a tutti.
Allora, parliamo subito della Fondazione Magis, che è un'opera della provincia euro-mediterranea della Compagnia di Gesù, che coordina e promuove anche attività missionarie e di cooperazione internazionale attraverso l'impegno e l'azione dei gesuiti e di laici in varie parti del mondo. Sabrina torna ai nostri microfoni per raccontarci dei progetti missionari che sta seguendo in Chad, a Jamena. Leggevo dalla scheda ricevuta che entro il 2050 l'Africa conterà quasi 2 miliardi e mezzo di persone. Per accelerare lo sviluppo dei paesi africani, dicevo, l'agenda 2063 dell'Unione Africana dà priorità al soddisfacimento dei bisogni sanitari degli africani. Però, diciamo, a causa di un'iperinflazione provocata dal conflitto ucraino e alla pandemia da Covid, gli stati già stanno costringendo a ridurre i loro bilanci sanitari, con un alto rischio di annullare i guadagni ottenuti durante il periodo di transizione e di non raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibili per il 2030, né l'agenda 2063 dell'Unione Africana. Alla luce di quanto detto, ecco Sabrina, ci puoi spiegare qual è attualmente la situazione sanitaria in Chad?
Sì, attualmente la situazione sanitaria non è delle migliori, è un po' come anche le altre situazioni. Il Chad è al terz'ultimo, a volte penultimo posto nell'indice di sviluppo umano. E l'indice di sviluppo umano è un indice stabilito dalle Nazioni Unite che raccoglie più parametri, tra cui anche il livello della sanità, quindi la qualità del servizio sanitario. E in Chad, ecco, una delle ultime statistiche riportava che per 10.000 persone, 10.000 abitanti, c'è un unico medico a disposizione, un medico specialistico. Quindi, oppure ci sono nei villaggi, per raggiungere il primo centro sanitario, comunque bisogna camminare chilometri e chilometri. Il centro sanitario, dispensario, come si chiama in Chad, è un luogo di prima accesso alla sanità, che dove si fanno le vaccinazioni, eccetera. Quindi manca un servizio sanitario nazionale, per cui se non hai reddito, se non hai la possibilità di poter pagare le medicine, di poter pagare di tutto, dalla anche quando si fanno le operazioni si paga tutto, si paga, quindi si dà il contributo all'ospedale, si pagano le garze, si pagano le siringhe, si pagano gli antibiotici, quindi tutto, anche quando si accede all'ospedale. Ecco, se non si ha un reddito minimo, in qualche modo la salute, no? La salute come la intendiamo noi, quindi la salute strutturata, non è accessibile. Quindi molto spesso le persone si rivolgono a guaritori locali. Alcune volte le tecniche tradizionali funzionano, altre volte complicano la vita del paziente e arriva in ospedale e arriva troppo tardi. Accanto a, come dicevi prima, il Covid ha inciso profondamente, no, sul sistema sanitario, così anche la guerra in Ucraina. Nonostante l'Ucraina sia molto lontana dal Chad, ha inciso profondamente sul costo del carburante, e questo ha cascata un po' su tutto il livello della popolazione, quindi il livello di vita, lo stile di vita della popolazione. E in particolare qualche mese fa, che c'è stato stati 2 mesi più caldi in Chad, c'era un problema: il costo del carburante e del gasolio è salito alle stelle. E questo che significa per un ospedale? Qual è il legame tra il gasolio e l'ospedale? La maggior parte degli ospedali sono nella Bruce, sono nella campagna, non c'è accesso all'energia elettrica pubblica, si usa il generatore per mantenere, non so, il frigo dove mantieni i vaccini, certo, oppure i ventilatori dentro le sale dei pazienti, eccetera. E di fatto il gasolio costava tantissimo, quindi molti ospedali della Bruce non avevano accesso al gasolio e dentro l'ospedale si moriva di caldo. Quindi per assurdo, no? Si rende, certo, anche la situazione che vivono i pazienti è davvero molto 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 difficile e complessa. E quindi mancano un po' le figure specialistiche e mancano anche le strutture sanitarie, sono davvero molto scarse.
Senti, dove ti trovi a svolgere la tua missione e se ci puoi raccontare un po' la tua esperienza?
La missione base è a N'Djamena, quindi nella capitale, e questo perché mi trovo all'interno di un complesso ospedaliero universitario fondato da un padre gesuita, padre Angelo Gherardi, un gesuita che oggi ha 88 anni, ancora vive in Chad, e che 60 anni fa ha avuto l'intuizione, comunque come dice lui, una chiamata forte, spirituale, ad aiutare i chadiani, ad aiutarli dal punto di vista sanitario. È un po' un'eccezione nello scenario, no, della Compagnia di Gesù, che i gesuiti sono molto famosi per l'accompagnamento spirituale, per l'educazione, per i collegi che hanno in tutto il mondo. Ecco, ma in Chad in particolare gestiscono 5 ospedali e a N'Djamena, in capitale, appunto, c'è questo centro universitario dove accanto all'ospedale c'è anche la facoltà di medicina insieme alla scuola di infermeria per infermieri, quindi la scuola di infermieri che
Certo.
dura 3 anni con aule studio, professori, eccetera, e una facoltà di medicina che è di 6 anni. E siamo lì radicati in capitale, quindi nella periferia della capitale, un sobborgo altrettanto povero, ma che appunto è un centro di riferimento molto importante per tutta la popolazione. E il nome è Le Bon Samaritaine, no? Anche un po' il nome che dice tutto un programma in qualche modo, quindi fa riferimento alla pagina evangelica in cui appunto l'uomo, cioè il moribondo, e in qualche modo ci sentiamo responsabili, no? Lo
Certo.
prendiamo in carico. E quindi l'idea è quella che i gesuiti e tutte le persone che collaborano con loro, ma anche tutti i medici, sanitari, eccetera, possono essere le Bon Samaritaine, il buon samaritano di qualcuno. Ecco, paziente che entra, di un malato che entra. E accanto a questo blocco, quindi che è a N'Djamena, che è un blocco di formazione, e anche in questo caso la formazione universitaria, come dicevamo prima, c'è uno specialista per 10.000 persone, quindi significa che manca anche un po' la formazione, ci sono delle fragilità da questo punto di vista. Pensate ad esempio che la facoltà pubblica, tempo fa, ha conosciuto un ragazzo che era appena uscito dalla facoltà di medicina e ci aveva messo 10 anni solo per fare comunque appunto la medicina,
Certo.
medico generalista, e non era colpa sua, non era colpa del suo ritardo nello studio, ma era colpa degli scioperi continui dei professori, scioperi degli studenti, mancano aule scolastiche, i professori universitari non percepiscono un salario perché c'è una grande crisi nazionale, e quindi questo significa che appunto un giovane ci mette 10 anni di studio, e le specializzazioni non ci sono, cioè ce ne sono soltanto 4, quindi per esempio vuoi fare nefrologia, non c'è, devi andare all'estero, vuoi specializzarti in pediatria, non c'è, devi andare all'estero. Ecco, questo per dirvi alcune. Poi le famiglie più benestanti in qualche modo hanno la possibilità di mandare, poter permettere, cioè poter comunque supportare gli studi dei figli all'estero, e molto spesso però un giovane che in qualche modo ha studiato in Burkina Faso, oppure in Francia, oppure in Canada, che ha un'altra meta in vita per gli studi, nel momento in cui passa 6 anni della sua vita più la specialistica, quindi 10-11 anni della sua vita all'estero, poi fa molta fatica a rientrare in Chad, e quindi c'è una fuga di cervelli anche in questo caso. E questo a scapito di un sistema che è già fragile, continua a mantenersi fragile, no? A restare fragile, ecco, un vortice, un po' quel ciclo della povertà che non riesce a essere interrotto. E noi ci
Ok.
stiamo provando.
Benissimo, perfetto, ci fermiamo un minuto, Sabrina, poi ritorneremo da te.